un corpo che ritrova l'unità di età, che ritrova l'armonia, è un corpo che è capace poi di fare come quando Gesù disse al paralitico: prendi il tuo lettuccio, come dire, fino a quel momento era il lettuccio che conteneva il corpo del paralitico, ma da quel momento il paralitico si rialzò e il lettuccio se lo portò dietro. E allora questa è una grande rivelazione. Tante volte noi pensiamo che è solamente la Chiesa che deve portare noi e stiamo così abbandonati, ma in realtà la Chiesa è formata da uomini attraverso l'opera dello Spirito Santo. La Chiesa ha bisogno di essere vitalizzata proprio da uomini che prendano sul serio la chiamata di Dio. Certo, se tu o io fossimo stati Dio, non ci saremmo così tanto fidati degli uomini. Probabilmente Dio ha fatto un atto di fede grandissimo nel poter delegare la sua autorità a degli uomini. Probabilmente noi avremmo detto: no, Signore, poi magari capiscono male quello che tu gli hai detto, ci guidi in una direzione sbagliata. Eppure Dio ha deciso di affidare la sua autorità, il suo mandato, a uomini come me, come te, a uomini che sono i tuoi diretti superiori. Infatti poi, se andate avanti in quella parte iniziale del capitolo 13 di Romani, c'è tutta una parte che ognuno di noi vorrebbe sempre saltare a piè pari, che è quella della sottomissione alle autorità. Ecco, credo che viviamo in un periodo dove c'è stata una grossa crisi del senso dell'autorità, senza dubbio anche legata al fatto che chi aveva l'autorità non era in grado forse di gestirla, o l'ha trasformata in autoritarismo, in dominio totale sulle coscienze delle persone. Però non per questo il modello di Dio prescinde dall'autorità, dalla autorità delegata, dalla autorità che lui dà ai suoi ministri, e poi i ministri delegano ancora. C'è una specie di catena, non quelle catene di Sant'Antonio in cui tu devi mandare la lettera perché se no, quelle sono cose strane. Ma c'è una catena di relazione, di sottomissione a autorità. Non possiamo approfondire questo argomento, certamente, perché è un argomento che da solo prenderebbe un altro convegno, dico, sarebbe poco, ma certamente queste due parole, autorità, sottomissione, oggi così un po' distorte, probabilmente perché molti che non capiscono cos'è autorità vogliono imporre l'autorità, e molti che non capiscono cos'è sottomissione hanno paura di sottomettersi, senza capire che invece la sottomissione è una protezione. Ed è un aspetto di maturità quando tu dici a qualcun altro: guidami. Sembra una contraddizione, perché di solito quando siamo maturi dice: non abbiamo più bisogno di nessuno. No, nel campo spirituale non è così. Quando siamo più maturi siamo capaci di dire: Signore, guidami. Quando siamo più giovani, come diceva Pietro, quando eri giovane tu ti cingevi e andavi dove volevi andare, però quando sarai un po' più adulto, allora qualcuno ti cingerà e ti porterà lì dove tu, e io aggiungo, dove la tua carne non vorrebbe andare, perché Pietro poi, illuminato dallo Spirito, guarito dai suoi traumi, dalla sua impulsività, voleva andare, veramente voleva fare la strada del suo maestro. Ma all'inizio sapete bene che non la voleva fare la strada del suo maestro, anzi, voleva dare dei suggerimenti a Gesù proprio che sarebbero stati letali per la nostra vita. Non andare a morire, Signore, ti prego. Ma come, ci lasci qui, non morire, devi stare con noi. E sono molto vicini alla nostra mentalità, al buon senso. Infatti Gesù lo rimproverò, non è che rimproverò, chiamò Satana Pietro, no. Ma in quel momento volle fare capire che Pietro aveva il senso delle cose degli uomini, e noi purtroppo viviamo tra uomini, quindi abbiamo il senso delle cose degli uomini. Non riusciamo a capire la pazzia della croce, non si può spiegare. Tanti teologi che ci hanno provato sono diventati atei. Perché non si può spiegare la pazzia della... Sì, possiamo fare giri filosofici, ma è una pazzia che in un uomo crocifisso ci sia la salvezza, la liberazione di tutta l'umanità. Ed è una rivelazione che solamente lo Spirito Santo ci può dare. Non ci possiamo arrivare per calcoli matematici, non ci possiamo arrivare per dimostrazioni, per teoremi. Solo lo Spirito Santo può portarti a questa rivelazione che ti fa riconoscere Gesù come Signore e Salvatore. E mentre Giuliano parlava, mi veniva in mente quella espressione di Gesù, il quale a un certo punto disse: io non posso fare nulla da me stesso, ma come odo giudico. E il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia propria volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. E pensavo: come odo giudico. E mi chiedo: ma Gesù cosa ascoltava? E forse se ci fosse stato il Maurizio Costanzo Show, probabilmente l'avrebbe ascoltata anche lui, non c'è niente di strano. Ascoltava quando là si trovava invitato dai suoi amici pubblicani, o da qualche fariseo, forse qualche fariseo amico era ce l'aveva pure. Certamente ascoltava le musiche, i canti, le feste, ascoltava forse anche le barzellette, non c'è niente di strano, ma per giudicare si basava su questi ascolti? No, certamente. Cosa voglio dire? Come ascolti, così giudichi. Ma cosa ascolti? Cosa ascoltiamo? Qualcuno di voi dice la televisione. Eh sì, quella sì. Ha un grande indice di ascolto. Ascoltiamo le belle liti familiari, ascoltiamo le discussioni dei nostri uomini politici, ascoltiamo le ultime tasse che ci vogliono tartassare, ascoltiamo le crisi varie. Voi pensate realmente che sulla base di tutto questo ascolto, di questi stimoli che riceviamo, siamo messi in grado di giudicare? No, vi dico proprio di no. Ecco perché la riscoperta dell'ascolto, ecco perché abbiamo bisogno di ascoltare qualche cosa che sia veramente di un altro mondo e non un UFO, un extraterrestre, un ET, perché non abbiamo bisogno di questo per sapere che esiste un'alternativa alla nostra vita così vissuta solamente per sopravvivere. Abbiamo bisogno di ascoltare. Lo Spirito Santo ci ha dato una grandissima opportunità, un grandissimo privilegio. E qual è questo privilegio? Di avere messo una stazione ricevente, celeste, meravigliosa, di avere fatto venire i luoghi celesti dentro di te e dentro di me. 24 ore su 24 ore ci sono buone notizie dal tuo di dentro, no dall'interno. Notizie dall'interno sono brutte, ma notizie dal tuo di dentro sono meravigliose. Ecco perché abbiamo bisogno di avvicinarci allo Spirito Santo, perché quelle cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che non sono mai salite nella mente dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per noi. Ma qualcuno di voi si scandalizza, dice: ma se non si vedono, non si sentono e non si pensano, ma che razza di cose sono? Ma sono le cose che Dio ha preparato per te e per me, e Lui vuole farti ascoltare queste cose. Queste cose meravigliose, perché solamente se ascolti queste realtà, allora il tuo giudizio diventerà da parziale imparziale. Perché il tuo giudizio per ora è condizionato da tutti gli stimoli che hai ricevuto, da tutti i traumi Capite bene quanto è importante la guarigione interiore per cambiare il nostro modo di vedere, di giudicare le situazioni, le cose. Ecco perché lo Spirito Santo sta facendo un grande lavoro e a un certo punto deve trovare pure dei metodi strani apparentemente per qualcuno, come a dire: se a questo non ci do un pugno in testa e lo faccio rilassare non lo potrò guarire. Allora il riposo nello Spirito, soprattutto che avviene nelle persone che hanno una grossissima difficoltà a rilassarsi, e allora è come se Dio avesse bisogno di farle rilassare in una maniera tale: finalmente rilassati un poco, ma come dobbiamo fare? Ma c'è un momento in cui ti riesci a rilassare. Mentre magari in delle persone che hanno sperimentato questa capacità di rilassarsi alla presenza di Dio non hanno questa esperienza, o ce l'hanno in una maniera diversa, perché già sentono un rilassamento interiore. Dicevo, Dio sta scendendo in campo attraverso il suo Spirito per una guarigione profonda interiore, perché sa quanto le emozioni ferite, quanto i sentimenti, quanto i ricordi negativi, quanto i traumi possano condizionarci nella verità. Dice: ma io dico la verità. Dice: riveduta e corretta da. Ma è la verità! A me sembra così. Mi faccio tagliare la testa. Eh sì. Allora Dio non ci vuole tagliare la testa, ma vuole rinnovarci, vuole guarirci, e lo sta facendo attraverso lo Spirito Santo, e lo sta facendo facendoci ascoltare qualche cosa di nuovo. Ma dove l'ascoltiamo qualcosa di nuovo? Certamente lo possiamo ascoltare in predicazioni unte dallo Spirito, lo possiamo ascoltare dalla riflessione della parola di Dio, ma lo possiamo ascoltare dal nostro di dentro. È da lì che Dio ti vuole fare ascoltare una musica nuova. Dal tuo spirito, dal tuo di dentro, Dio vuole farti ascoltare qualcosa di nuovo. Altro che musica classica, musica sinfonica, Dio ti vuole fare ascoltare la musica meravigliosa che c'è nel tuo spirito, perché solamente ascoltando questa dimensione del tuo spirito, questa dimensione dove Dio sta regnando. Fratelli, quando noi ascoltiamo troppo la realtà esterna, ricordatevi che la realtà esterna è ancora un campo dove il nemico, dove il demonio ha un grande potere. L'unico posto in questo momento dove il demonio non ha nessun diritto di entrare è il nostro spirito. Quello è un territorio off limits per il diavolo. Lui purtroppo si rifà entrando nelle menti, cercando di tentarci nelle dimensioni diverse, ma c'è una parte meravigliosa. Dice Giovanni: quello che in noi è nato da Dio non pecca. Capitemi, noi pecchiamo, sbagliamo nelle emozioni, nei sentimenti, ma c'è una parte profonda di noi, quello che in noi è nato da Dio non pecca e il maligno non lo tocca. Però il problema è che tante volte non lo tocchiamo neanche noi, questo luogo santo. Non lo tocca il demonio, ma non lo tocchiamo neanche noi. Non ascoltiamo dal nostro di dentro questa libertà. Ma quando impariamo ad ascoltare lo Spirito Santo che parla al nostro spirito, da lì cominceremo a passare da una verità soggettiva a una verità oggettiva. Lì scopriremo un modo nuovo di esprimere dei giudizi. Lì forse smetteremo di giudicare, ma saremo presi dalla compassione, dalla misericordia, dall'amore. Lì cominceremo a scusare gli altri, non ad accusarli. Cominceremo a empatizzare, cominceremo a diventare quello che Gesù era. Io credo che per essere un animatore, come diceva Giuliano, non è necessario fare un corso di psicologia, ma bisogna entrare in una comunione più stretta con Gesù. Perché quando entriamo in una comunione più grande con la sua opera in noi, col suo spirito, noi diventiamo capaci di simpatizzare, di empatizzare con le infermità degli altri. E i difetti tante volte sono delle infermità, vedete, tante volte è facile compiangere, oh mi dispiace che c'hai un'artrosi, come mi dispiace, però non è che diciamo mi dispiace che sei orgoglioso, diciamo botte a te che sei orgoglioso. E allora, ma la simpatia, l'empatia che Gesù vuole sviluppare in ognuno di noi non è un'accettazione passiva del male, ma è una maniera di mettere a proprio agio. Gesù agiva sempre da grandissimo psicologo. Quando qualcuno gli diceva 100 fesserie e una verità, lui non diceva mi hai detto 100 fesserie, no, diceva donna in questo hai detto il vero, cioè come dire lasciamo perdere tutte le cose, tutte le stupidaggini che mi hai detto, ma in questo hai detto il vero, come a dire l'azione di Cristo non era volta a svalutare, a distruggere, a mettere in crisi, lui non era venuto per rompere la canna rotta o spegnere il lucignolo fumante, ma per soffiare, dice, vediamo se si accende un poco, vediamo se riesce a riprendersi. Ed è questo lo spirito che sta soffiando su di voi per cercare di farvi rianimare, per diventare animatori, perché se uno non si rianima non può animare nessuno, se uno non si rianima, se non prendi coraggio, a chi vorrai dare coraggio? Se non prendi fiducia, a chi vorrai stimolare fiducia? Se non prendi gioia, a chi vorrai trasmettere gioia? Magari dirai agli altri, cerca di essere gioioso come me. E l'altro dirà, no, no, per piacere, preferisco Mike Buongiorno. Vabbè, ogni tanto dice allegria, allegria, quindi però ormai certamente è un po' invecchiata anche lui, cioè quindi non avrà i suoi acciacchi, quindi non sarà più così giulivo. Ma dicevo, rianimarsi per essere animatori, lasciarsi guarire dallo Spirito Santo per diventare curatori, medico, cura te stesso. Non possiamo diventare aiutatori degli altri se prima non ci lasciamo aiutare da Dio. Non possiamo aiutare gli altri a liberarsi di certi pesi se prima non incominciamo a liberarcene. Non dobbiamo fare come quello che Gesù dovette dire alle persone sincere, dice fate come essi dicono, ma non fate come essi fanno, e si riferiva ai farisei, no. Noi vogliamo arrivare a fare parlare la nostra vita, non le nostre parole, a diventare una lettera scritta non con inchiostro ma con lo spirito dell'Iddio vivente. E Dio sta facendo una cosa grande nella mia, nella tua vita. Lui sta cancellando tutte quelle cose scritte con inchiostro, inchiostro nero, scarabocchi, quanti scarabocchi hanno scritto nella tua mente, quante cose hai scritto negative, ma Dio sta scrivendo con lo spirito, col suo spirito, sta scrivendo dei capitoli nuovi, ma vuole che voi ci crediate, che non è sempre la stessa storia, con fine tragica, ma c'è un capitolo nuovo, c'è un nuovo capitolo che lo Spirito Santo vuole aprire nella vita di molti di voi. Come a dire, è inutile scrivere là, lì non ci puoi scrivere più niente, ormai è consumato, apriamo un capitolo nuovo. E questo capitolo come lo scriviamo? Un'ultima riflessione, ci sarebbero tante cose, ma lo Spirito Santo continuerà a trasmettervi queste realtà. Come lo scriviamo? Come entrare in una storia nuova che non sia sempre la stessa storia? Come entrare in una storia nuova? Come entrare in questa storia infinita, altro che storia infinita, film, questa storia infinita che è la storia della rivelazione di un Dio che ci ama. Come entrare? Ancora una volta, vi sembrerà strano, ma ci possono entrare i bambini. I bambini, mentre leggono, entrano nel libro. E noi non soltanto dobbiamo fare sì che questa parola entri nella nostra vita, ma anche noi possiamo entrare nella vita che c'è in questa parola. Possiamo entrare credendoci, entrando in una storia meravigliosa. Come piccoli fanciulli possiamo entrare e vedere un mondo nuovo attraverso quello che questa parola, che Cristo, parola di Dio, che lo Spirito Santo ci trasmetterà. E mi ricordo che per me è stato uno shock quando lo Spirito Santo ha cominciato a toccare il mio cuore e a farmi vedere in un'ottica diversa. Io che avevo visto tutti gli altri come nemici, come persone da distruggere, come persone da cancellare perché stavo male e non potevo sopportare che altri stessero bene. Dice, male comune mezzo gaudio. Miracolosamente vedere attraverso un'ottica nuova di amore, un flash, e restare quasi scioccato. Ma da dove viene questo amore? Vorrei capirlo, vorrei studiarlo, vorrei afferrarlo, vorrei possederlo con la mia mente. Ma nel momento in cui lo slancio mentale, la forza, la capacità, la razionalità, tutto sfuggiva. E questa era una crisi tremenda. Come? Esiste qualcosa che non posso partorire? Sì, tu hai bisogno di essere partorito dallo Spirito Santo. Tu hai bisogno di essere messa in vita dalla potenza creatrice meravigliosa di Dio. E lì è iniziata una grande crisi nella mia vita, perché non pensate che sono stato molto, molto disponibile, e soprattutto la mia formazione mentale molto razionale, molto incline ai ragionamenti più strani, più contorti, volevo sempre saperne qualcosa di più di Dio, quindi volevo dargli dei consigli perché pensavo, insomma, che lui ne avesse un beneficio dai miei consigli. Ma poi ho capito che non funzionava, ce ne ho messo del tempo, fino al punto che ho dovuto dire, Signore, anche se non capisco niente, io ho fiducia. Ma è stato difficile, è stato duro per la mia mente, perché avevi voluto capire, vedere se mi conveniva e poi dire sì, ok, ci sto, mi piace. E c'è stato un momento in cui non ho capito più niente. E forse c'è un momento della tua vita in cui non capisci più niente, in cui non puoi più sentire la garanzia dei tuoi sentimenti, dei tuoi pensieri, in cui ti senti spiazzata perché eri così certa di quella cosa. Era certa, era sicura, un buco nell'acqua. Eri così certo del sentimento di quell'uomo, ma quando mai? Eri così sicura che quell'affare sarebbe andato in porto, ma dove? Eri così convinto che quel fratello finalmente a cui ti eri aperta ti avrebbe aiutato, e poi hai sentito che ti ha sparlato con tutti quanti e ti ha messo in berlina. E piano piano abbiamo preso le certezze. Siamo andati in crisi, siamo smarriti, ma lo Spirito Santo questa sera ti vuole dare un'altra certezza, un'altra testimonianza. E beati quelli che incominciano a ricevere questa testimonianza. La Scrittura parla di uno spirito che attesta al nostro spirito. Quando ci sono delle verità incredibili qua, che è difficile pensare, quando dice per esempio che noi siamo fatti meravigliosi, perfetti, cioè lo Spirito stesso lo attesta al nostro spirito. E certo, perché se lo dovesse attestare alla nostra mente sarebbe veramente molto difficile, incredibile. Ma c'è una testimonianza su cui mi voglio fermare questa sera, e che è urgente. E non è la testimonianza dell'estratto conto. Non è la testimonianza delle bollette che hai pagato, non è la testimonianza della salute, dei figli, non è la testimonianza del tuo corpo dove dici come va, sono persone che vivono sempre in attesa di qualche malattia che le prende, e poi finalmente, oh, dice, finalmente mi fa male qualcosa. E più ci concentriamo sul corpo, più viviamo una malattia continua. Quale testimonianza cerchiamo questa sera? Quale garanzia? Chi ci garantisce? Chi ti garantisce? Lo Spirito Santo vuole questa sera darti una garanzia, una testimonianza, che non ti sembrerà così forte come quella dei tuoi sentimenti, dei tuoi pensieri, delle tue sicurezze, ma ti assicuro che la testimonianza di Dio è più forte, è più vera, è più stabile della testimonianza di qualunque uomo. Sia considerato Dio verace e ogni uomo bugiardo. E c'è un momento in cui abbiamo bisogno di fare quest'atto di fede grande, dire: Signore, sì, veramente, la mente umana è bugiarda, ma Tu sei fedele, Tu rimani vero, Tu non menti, non sei un uomo, e io mi fido di Te, anche se non capisco. E questa sera molti di voi hanno bisogno, perché sono troppo smarriti, si erano fatti dei calcoli, hanno fatto delle ricette di come veniva la torta, poi la torta non è venuta. Dice: ma io ci metto un po' di questo, un po' di questo, un po' di questo, zicchete, zacchete, e la torta è fatta. Ma è venuto un obbrobrio, è venuto il contrario. Signore, ma io ho messo gli ingredienti giusti, mi ero fatto 3 volte al giorno la comunione, avevo fatto quest'altra novena, cioè io avevo pagato il prezzo. Ma perché tu stai comprando qualcosa, Dio ti sta vendendo delle azioni, qualche cosa, perché tu... Tante volte ragioniamo in maniera molto umana con Dio, vorremmo fare dei calcoli, ma non capiamo l'amore grande. E questa sera alcuni di noi avranno la possibilità di ricevere in una maniera forte, dopo che inizierà la messa, dopo la penitenziale, avremo un momento di guarigione profonda, e la cosa più importante sarà imparare ad ascoltare questa testimonianza come una bussola interiore, una bussola che ti punta sempre a nord, anche quando non capisci, anche quando sei confuso, anche quando vedi, anche quando ti viene di buttare la bussola, di perdere la bussola, di dire: ma questa bussola, anche in quei momenti la bussola ti dirà nord. Nord, e se tu credi, vedrai la gloria di Dio.